Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 3, verso 2.
Yasyam bhasi shayanasya yoga nidrang vitanvataha nabhi haradam bujada asid brahma vishvashrijang patihi.
Traduzione. Un'emanazione plenaria di questo Purusha si sdraia sulle acque dell'universo e dal lago ombelicale del suo corpo spunta un fiore di loto su cui appare Brahma, maestro di tutti gli architetti dell'universo. Spiegazione. Il primo Purusha prende il nome di Karano Daksha e Vishnu. Dai suoi pori emanano innumerevoli universi in cui egli penetra nella forma di Garbo Daksha e Vishnu. Queste si sdraia poi nella metà inferiore dell'universo, che è piena dell'acqua emanante dal suo corpo, e dal suo ombelico spunta un fiore di loto su cui nasce Brahma, padre di tutti gli esseri viventi e maestro di tutti gli esseri celesti, perfetti architetti del piano universale. Nello stelo di questo loto ci sono 14 sistemi planetari. I pianeti terrestri sono situati nel mezzo. Al di sopra ci sono i sistemi planetari superiori, dove le condizioni di vita sono migliori, e il più elevato è Brahmaloka o Satyaloka. Al di sotto ci sono 7 sistemi planetari inferiori, dove abitano gli Asura e altri esseri materialistici dello stesso genere. Da Garbo Daksha e Vishnu emana un terzo Purusha, Kshiro Daksha e Vishnu, che è il Paramatma presente in tutti gli esseri viventi. È detto anche Hari, e da lui hanno origine tutti gli Avatara. L'Avatara Purusha si manifesta dunque sotto 3 aspetti. Karano Daksha e Vishnu, che crea l'insieme degli elementi materiali all'interno del Mahatattva. Garbo Daksha e Vishnu, che entra in ogni universo. E Kshiro Daksha e Vishnu, il Paramatma presente ovunque, nell'animato e nell'inanimato. Chi conosce queste 3 emanazioni plenarie del Signore conosce il Signore e si libera dalle condizioni dell'esistenza materiale, cioè dalla nascita, dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla morte, come conferma la Bhagavad Gita. Questo sloka descrive in breve le attività di Mahavishnu. Mahavishnu, di sua spontanea volontà, si sdraia in una parte del mondo spirituale, l'oceano Karana, da dove volge il suo sguardo sulla natura materiale, creando d'un colpo il Mahatattva. Elettrizzata dal potere del Signore, la natura materiale genera subito innumerevoli universi, come un albero che, venuta la stagione, si adorna di innumerevoli frutti maturi. Il giardiniere pianta il seme, che germoglierà e diventerà albero per dare poi i suoi frutti. Niente accade per caso, tutto ha una causa. Perciò l'oceano su cui si adagia Mahavishnu è detto oceano Karana, o oceano causale. Non si dovrebbe essere così sciocchi da accettare la teoria atea secondo cui non c'è una causa originale nella creazione. Infatti gli atei, di cui la Bhagavad Gita ci dà la descrizione, non credono nell'esistenza di un creatore, ma non sanno formulare una teoria valida sull'origine della creazione. In realtà, la natura materiale, la Prakriti, non può generare senza l'intervento del Purusha, come l'elemento femminile, Prakriti, non può generare senza l'intervento del principio maschile, il Purusha. Il Purusha feconda e la Prakriti dà nascita. Nessuno si aspetta di vedere uscire del latte dalle appendici carnose sul collo della capra solo perché assomigliano a delle mammelle. Così non dovremmo aspettarci qualche potere creatore nell'ambito degli elementi materiali. Dobbiamo riconoscere la potenza del Purusha che impregna la Prakriti. Per il semplice desiderio del Signore di giacere in meditazione, l'energia materiale produce subito innumerevoli universi, in cui egli penetra e si sdraia ancora. Così, tutti i pianeti, con tutto ciò che contengono, furono creati simultaneamente per il volere del Signore. Egli possiede innumerevoli potenze, con cui compie tutto secondo la propria volontà e con un controllo perfetto, sebbene personalmente non abbia nulla da fare. Nessuno è superiore o uguale a lui. Questo è l'insegnamento dei Veda. Canto 1, capitolo 3, verso 3.
Yasyavayava sangsthanai kalpito loka vistaraha tadvai bhagavato rupam vishuddham satvam urjitam.
Traduzione. Tutti i sistemi planetari dell'universo riposano in modo immaginario sull'immenso corpo del Purusha. Egli tuttavia non viene mai a contatto con gli elementi materiali creati. Il suo corpo esiste eternamente sul piano spirituale per eccellenza. Spiegazione. Il concetto di Virat Rupa o Vishvarupa, forma universale, della verità suprema e assoluta, è destinato in particolare al neofita che trova difficoltà a concepire la forma trascendentale del Signore Supremo. Per lui, la forma deve necessariamente essere materiale, qualcosa di questo mondo. Perciò, all'inizio, gli si deve dare un'immagine differente dell'assoluto su cui concentrare la mente. L'immagine della manifestazione dell'energia del Signore, cioè la forma universale. Come si è visto prima, il Signore manifesta le sue energie nella forma del Mahatattva, che contiene tutti gli elementi materiali. In un certo senso, la forma manifestata dell'energia del Signore non è differente dal Signore stesso, sebbene il Mahatattva resti allo stesso tempo distinto dal Signore. Ma la forma eterna del Signore in persona sono simultaneamente differenti e non differenti. Da questo punto di vista, che gli impersonalisti cercano di sfruttare, il concetto del Virat Rupa non differisce dalla forma eterna del Signore. Ma la forma eterna del Signore esiste ancora prima della creazione del Mahatattva, e questo verso sottolinea che è spirituale per eccellenza e trascende le tre influenze della natura materiale. La forma trascendentale del Signore si manifesta attraverso la sua potenza interna, e tutti gli avatar che emanano da essa possiedono le stesse qualità trascendentali. Perciò nessuno di loro viene a contatto col Mahatattva. Canto 1, capitolo 3, verso 4.
Pashyantado rupamodabhra chakshusha sahasrapadoru bhujananadbhutam sahasramurdha shravanaksinasikam sahasramauryam barakundalolasat.
Traduzione. I devoti del Signore, coi loro occhi perfetti, vedono la forma trascendentale del Purusha con le migliaia di gambe, cosce, braccia e visi, le sue migliaia di orecchi, di occhi e di nasi, tutti meravigliosi, Le sue migliaia di teste ornate di altrettante corone, orecchini e adorne di ghirlande. Spiegazione. È del tutto impossibile concepire coi nostri sensi ora materializzati il Signore trascendentale. Dobbiamo correggere i nostri sensi attuali con l'aiuto del servizio di devozione. Soltanto allora il Signore si manifesterà a noi. La Bhagavad Gita conferma che il Signore trascendentale può essere percepito solo attraverso il puro servizio di devozione. Anche i Veda insegnano che solo il servizio di devozione può condurci al Signore e solo il servizio di devozione può rivelarcelo. E la Brahma Samhita afferma che il Signore rimane sempre visibile per coloro che hanno gli occhi unti dal balsamo del servizio di devozione. Dobbiamo dunque informarci sulla forma trascendentale del Signore avvicinando coloro che l'hanno vista coi loro occhi, resi perfetti dal balsamo del servizio di devozione. Anche nel mondo materiale non sempre vediamo la realtà coi nostri occhi. Talvolta la vediamo con l'esperienza altrui. Se il metodo vale sul piano materiale, si applica ancor meglio su quello spirituale. Solo con la pazienza e la perseveranza possiamo realizzare ciò che riguarda la verità assoluta e le sue differenti forme. Per il neofita l'assoluto è privo di forma, ma il devoto realizzato lo conosce così com'è, nella sua forma trascendentale. Canto 1, capitolo 3, verso 5.
Ita nana vataranang nidhanang bijam avyayam yasyang shang shina shrijanti devatiryang naradaya.
Traduzione. Questa seconda manifestazione del Purusha è il seme e la fonte indistruttibile di miriadi di avatara nell'universo e dalle differenti emanazioni plenari o parziali di questa forma derivano differenti esseri viventi, come gli esseri celesti, gli uomini e altri ancora. Spiegazione. Dopo aver creato innumerevoli universi all'interno del Mahatattva, il primo Purusha entra in ognuno di essi nella forma di Garbhodakshayi Vishnu. Il secondo Purusha, vedendo nell'universo solo tenebre e vuoto, senza neppure un luogo dove riposare, gli empie la parte inferiore dell'universo con l'acqua del proprio sudore e si adagia su quest'acqua, detta l'oceano Garbhodaka. Poi, dal suo ombelico, cresce un fiore di loto su cui petali appare Brahma, l'architetto maestro della creazione universale, il cui mantenimento sarà assicurato dal Signore stesso nella forma di Vishnu. Brahma è generato dal raggio guna della prakriti, cioè dall'influenza materiale della passione, mentre Vishnu è il maestro della virtù. Essendo trascendentale a tutte le influenze della natura materiale, Vishnu rimane sempre esente da ogni contaminazione materiale, come abbiamo già spiegato. Poi da Brahma nasce Rudra, o Shiva. Dunque, sono tutte manifestazioni di Garbhodakshayi Vishnu. Da Brahma discendono anche altri esseri celesti come Daksha, Marici, Manu e numerosi altri, dai quali saranno generati a loro volta tutti gli esseri dell'universo. Garbhodakshayi Vishnu è glorificato nei Veda da linee del Garbhastuti, che iniziano con la descrizione della sua forma dalle migliaia di teste, di braccia, di gambe, eccetera. Garbhodakshayi Vishnu è il Signore dell'universo e sebbene egli appaia disteso, resta sempre sul piano trascendentale. Il Vishnu, che è l'emanazione plenaria di Garbhodakshayi Vishnu, costituisce il terzo Purusha e rappresenta l'anima suprema di tutti gli esseri viventi dell'universo. È conosciuto col nome di Kshirodakshayi Vishnu, colui che sostiene l'universo. Questi sono i tre aspetti del Purusha originale. Gli avatara dell'universo provengono generalmente da Kshirodaksha e Vishnu. Esistono innumerevoli avatara e appaiono in diverse ere. Tra questi predominano Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Narsingha, Vamana e altri, detti Lilavatara, per i divertimenti che rivelano. Ci sono poi le tre manifestazioni degli attributi del Signore, Brahma, Vishnu e Shiva, o Rudra, detti anche Gunavatara perché incaricati delle differenti influenze della natura materiale. Vishnu è il Signore Supremo. Shiva occupa una posizione intermedia tra il Signore Supremo e gli esseri individuali, o Jiva. Shiva non è un essere comune, è un'emanazione plenaria del Signore, ma essendo in diretto contatto con la natura materiale, non occupa la stessa posizione trascendentale del Signore. La differenza che li separa è paragonabile a quella che esiste tra il latte e lo yogurt. Lo yogurt non è altro che il latte, ma non può sostituirlo. Brahma appartiene invece alla categoria dei Jiva Tattva. L'essere più virtuoso dell'universo, il più grande devoto del Signore, viene dotato dalla Persona Suprema dei poteri necessari alla creazione e prende il nome di Brahma. Il suo potere è paragonabile a quello che ha il riflesso del sole su una pietra preziosa. Se nell'universo non c'è un essere sufficientemente qualificato a occupare il posto di Brahma, per necessità il Signore stesso diventa Brahma. Le manifestazioni successive sono in Manu o Manvantara Avatara. Ci sono 14 Manu nel corso di un giorno della vita di Brahma. 4 miliardi 320 milioni dei nostri anni solari. Ci sono dunque 420 Manu in un mese di Brahma, cioè 5040 in uno dei suoi anni. Brahma vive 100 anni. Quindi, nella durata della sua vita, si susseguono 504.000 Manu. Esistono innumerevoli universi, ciascuno diretto da un Brahma, creati e annientati tutti nello spazio di un respiro del Purusha. Immaginiamo per un momento quanti Manu appaiono nel tempo che copre un solo respiro del Purusha. I principali Manu del nostro universo sono i seguenti: Yagya, come Svayambhuva Manu, Vibhu come Svarochisa Manu, Satyasena come Uttama Manu, Hari come Tamasa Manu, Vaikuntha come Raivata Manu, Ajita come Chakshusha Manu, Vamana come Vaivasvata Manu, Sarvabhauma come Savarni Manu, Rishabha come Daksha Savarni Manu, Visvaksena come Brahma Savarni Manu, Dharmasetu come Dharma Savarni Manu, Sudhama come Rudra Savarni Manu, Yogeshvara come Deva Savarni Manu e Brihadbhanu come Indra Savarni Manu. Questi sono i nomi di una serie di 14 Manu come si susseguono durante un giorno di Brahma. Ci sono poi gli Yugavatar, le manifestazioni specifiche per ogni era. Le ere sono Satyayuga, Tretayuga, Dvaparayuga e Kaliyuga. E per ciascuna di queste ere, lo Yugavatara ha una carnagione differente, rispettivamente bianca, rossa, nera e gialla. Nello Dvapara Yuga, per esempio, apparve Sri Krishna, dalla carnagione nera, e nel Kali Yuga appare Sri Chaitanya Mahaprabhu, dalla carnagione gialla. Tutti gli avatara, o manifestazioni divine, sono menzionati nelle scritture rivelate. Un impostore non avrebbe quindi nessuna speranza di farsi passare per un'incarnazione di Dio tra le persone che conoscono le scritture. Un avatara non rivendica questo titolo per sé, ma sono i grandi saggi ad accettare la sua divinità alla luce delle indicazioni degli Shastra. Le caratteristiche proprie di ogni avatara e la sua missione particolare sono menzionate nelle scritture rivelate. Oltre a queste manifestazioni dirette di Dio, esiste un gran numero di avatara direttamente o indirettamente dotati di poteri, e anche essi menzionati nelle scritture. Quando vengono direttamente dotati di poteri, sono detti avatara, ma quando i loro poteri sono indiretti, prendono il nome di Viputi. I Kumara, Narada, Prithu, Shesha, Ananta sono esempi di avatara dotati direttamente di poteri. I Viputi sono chiaramente descritti nel capitolo della Bhagavad Gita intitolato Viputi Yoga. La fonte unica di tutti questi avatara è Garbhodakshayi Vishnu. Canto 1, capitolo 3, verso 6.
Saiva pratamang deva kaumarang sargamashrita chachara tuscharang brahma brahmacharya makhanditam.
Traduzione. All'inizio della creazione, il Signore apparve dapprima nella forma dei quattro Kumara, figli di Brahma, fedeli a un voto rigido di celibato, e si intrapresero rigide austerità per realizzare la verità assoluta. Spiegazione. L'universo materiale è creato, mantenuto e poi annientato a intervalli regolari. Queste diverse creazioni assumono vari nomi secondo i differenti Brahma che le amministrano, perché ognuno di loro è il padre di tutti gli esseri nella creazione che li governa. I Kumara, menzionati nel verso, appartengono agli avatar dotati di poteri. Sono apparsi nella creazione Kumara, e per indicarci la via della realizzazione del Brahma, si sottoposero a una disciplina molto severa accompagnata da una rigida continenza. Essi praticarono queste austerità solo dopo essere diventati Brahmana qualificati, mostrando col loro esempio che prima di impegnarsi sulla via della realizzazione del Brahma, si devono acquisire le qualità del Brahmana, che non si possiedono solo per essere nati in una famiglia di Brahmana. Canto 1, capitolo 3, verso 7.
Dvitiyang tu bhavayasya rasatalagatang mahim udharishyan upadatta yagnyesha saukarang vapu.
Traduzione. La seconda manifestazione del beneficiario supremo di tutti i sacrifici fu l'avatara cinghiale che per sollevare la terra la sollevò dalle regioni più basse dell'universo. Spiegazione. Le scritture indicano la particolare missione di ogni avatar. Tutti gli avatar hanno una missione ben precisa, sempre meravigliosa. Nessun essere comune potrebbe compiere tali imprese. L'avatar cinghiale aveva la missione di risollevare la terra dalle regioni inferiori e malsane di Pultune. Il cinghiale è l'essere più abile a scavare nel fango. E il Signore Onnipotente manifestò questo potere davanti agli Asura che avevano nascosto la terra in quei luoghi impuri. Nulla è impossibile a Dio. Sebbene Egli abbia assunto la forma di cinghiale, i Suoi devoti continuano ad adorarlo, perché rimane sempre trascendentale. Canto 1, capitolo 3, verso 8.
Tritiyam reshi saragangavai, diva reshi tvamupetyasa, tantram satvatama chashta, naishkarmyam karmanam yata.
Traduzione. Il terzo avatar, dotato di poteri, e apparso nell'era dei rishi, fu Devarshi Narada, grande saggio tra gli esseri celesti. E li riunì gli insegnamenti dei Veda che riguardano il servizio di devozione e invitano a compiere azioni libere da conseguenze materiali. Spiegazione. Il grande Narada Rishi, manifestazione di Dio, dotata di poteri, diffonde il servizio di devozione nell'intero universo e tutti i grandi devoti del Signore, su cui vari pianeti e nelle diverse specie viventi sono suoi discepoli. Tra questi c'è anche Śrīla Vyāsadeva, che ha compilato lo Śrīmad Bhāgavatam. Narada è invece l'autore del Narada Pañcaratra, raccolta di insegnamenti vedici orientati in particolare verso il servizio di devozione e in grado di guidare i karmi, le persone che agiscono per un fine interessato, alla liberazione dalle catene dell'azione interessata. Le anime condizionate sono attratte soprattutto dall'azione interessata perché vogliono godersi la vita col frutto di un duro lavoro. Così, l'universo è pieno di ogni specie di esseri che agiscono per godere dei frutti delle loro azioni. L'azione interessata implica ogni sorta di progetti per l'accumulo di beni materiali. Ma le leggi della natura vogliono che ad ogni azione buona o cattiva segua una reazione, una corrispondente conseguenza che incatena il suo autore. Le azioni buone si traducono in prosperità materiale, anche essa relativa. Ma ogni condizione materiale di felicità o di sofferenza relativa si conclude solo nell'infelicità. I materialisti insensati non sanno assolutamente che via seguire per raggiungere la felicità eterna, al di là di ogni contaminazione materiale. Śrī Narada indica a questi karmi sfortunati il modo di gustare la felicità vera. Insegna agli uomini colpiti dalla malattia del materialismo il modo di orientare le loro attuali occupazioni verso la via del progresso spirituale. Al paziente che soffre di malattie intestinali per aver ingerito troppi elementi ricchi di latte, il medico prescriverà del formaggio, cioè ancora del latte, ma sotto una forma differente. La causa del male e il suo rimedio possono dunque essere della stessa natura, ma occorre che il medico sia competente. E il rimedio che propone Narada lo prescrive anche la Bhagavad Gita: servire il Signore offrendogli i frutti del nostro lavoro. Così potremo raggiungere la via del Naishkarmya, della liberazione. Canto 1, capitolo 3, verso 9.
Turye dharma kalasrage naranarayana vrashi bhutvatmo pashamo pitam akkarot duscharang tapah.
Traduzione. Il Signore apparve come quarto avatar nella forma di Nara e Narayana, i figli gemelli del re Dharma e della sua consorte. Sotto questa forma, egli intraprese un'austerità severa ed esemplare per controllare i sensi. Spiegazione. Come il re Rishabha insegnò ai suoi figli il tapasya o sottomissione volontaria a un'austerità per raggiungere la realizzazione spirituale, è l'unico dovere dell'uomo, il Signore stesso, nella forma di Nara e Narayana Rishi, vi si sottopose per indicarci la via da seguire. Śrī Krishna mostra una grande bontà verso le anime perse nell'oblio. perciò discende in persona per dare agli uomini il suo insegnamento, oppure invia i suoi figli per rappresentarlo e richiamare a sé tutte le anime cadute. Anche recentemente egli è apparso nella forma di Sri Chaitanya con lo stesso scopo, manifestare una speciale misericordia verso le anime cadute di quest'era del ferro e dell'industria. Si continua ad adorare l'Avatara Narayana a Badari Narayana sull'Himalaya. Canto 1, capitolo 3, verso 10.
Panchama kapilo nama siddhesha kala viprutam provacha suraye sankhyam tattvagrama viniranayam.
Traduzione. Il quinto avatar fu Kapil, il più elevato di tutti gli esseri realizzati, ed espose ad Asuri Brahmana la conoscenza della metafisica e degli elementi della creazione, poiché nel corso del tempo questa conoscenza era andata perduta. Spiegazione. Esistono in tutto 24 elementi materiali, spiegati uno per uno e con precisione della filosofia Sankhya, che gli eruditi occidentali hanno generalmente integrato con la metafisica. Il termine Sankhya, in senso etimologico, indica il metodo che spiega chiaramente l'universo con l'analisi degli elementi materiali. Il primo a esporre la filosofia Sankhya fu Kapila, che è descritto in questo verso come quinto avatar. Canto 1, capitolo 3, verso 11.
Shashtham atrer apatyatvam vrittam prapto nasuyaya anvikshikim malarkaya prahlada dibhya uchivan.
Traduzione. La sesta manifestazione del Purusha fu il figlio del saggio Atri. Nato dal grembo di Anasuya, in risposta a una sua preghiera, egli spiegò la scienza trascendentale ad Alarka, Pralada e altri, Yadu, Haihaya, eccetera. Spiegazione. Il Signore apparve questa volta nella forma di Dattatreya, figlio di Atri Rishi e di Anasuya. Il Brahmananda Purana narra la storia dell'avvento di questo avatara in relazione alla storia di sua madre, sposa di esemplare fedeltà. Questo testo ci rivela che Anasuya, la sposa di Atri Rishi, rivolse la seguente preghiera a Brahma, Vishnu e Shiva. Se ho saputo soddisfarvi, miei signori, e se desiderate che io vi chieda qualche benedizione, fate che possa avervi tutti e tre in un solo figlio. Il suo desiderio fu esaudito, e così apparve Dattatreya, che diffuse la scienza dell'anima e istruì in particolare Alarka, Prahlad, Yadu, Haihaya e altri. Canto 1, capitolo 3, verso 12.
Tata saptama akutyang rucher yagyo bhyajayata sayama dhyai suraganair apat swayam bhuvantaram.
Traduzione. Il settimo avatara fu Yagya, figlio di Prajapati Ruchi e di Akuti, sua sposa. Egli regnò durante l'era di Svayambhuva Manu, assistito da esseri celesti come Yama, suo figlio e altri. Spiegazione. Le funzioni amministrative degli esseri celesti incaricati di vegliare al mantenimento dell'ordine universale sono affidate a coloro che possiedono le più alte qualità devozionali. Se mancano esseri così virtuosi, il Signore stesso appare nella forma di Brahma, di Prajapati, di Indra, eccetera, per occuparne i rispettivi posti. Così, durante l'era di Svayambhuva Manu, l'attuale è l'era di Vaivasvata Manu. Nessun essere era qualificato a svolgere le funzioni di Indra, il re del pianeta celeste Indraloka. Il Signore stesso divenne allora Indra e assistito dai suoi figli, tra cui Yama, e da altri esseri celesti, diresse gli affari dell'universo sotto il nome di Yagya. Canto 1, capitolo 3, verso 13.
Ashtame mero devyang tu nabhere jata urukrama darshayan varatmadhiranam sarvashrama namaskratam.
Traduzione. L'ottavo avatara fu Rishabha Maharaj, figlio del re Nabi e di Meru Devi, sua sposa. Egli tracciò il sentiero della perfezione seguito da tutti coloro che controllano perfettamente i sensi e sono onorati da ogni ceto sociale. Spiegazione. Nella società umana esistono 8 divisioni naturali. 4 sono legate alle occupazioni: il gruppo degli intellettuali, dei dirigenti politici, dei commercianti e agricoltori e quello degli operai. Gli altri 4 gruppi riguardano l'evoluzione spirituale: quello degli studenti, dei capi famiglia, di coloro che si sono ritirati dalla vita familiare e sociale e infine di coloro che hanno abbracciato l'ordine di rinuncia. Tra questi gruppi, quello dei sannyas, che vivono nella rinuncia, è considerato il più elevato perché i suoi membri agiscono per natura come maestri spirituali di tutti gli altri gruppi. Il sannyasa comporta 4 tappe verso la perfezione spirituale, dette rispettivamente Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakachara e infine Paramahansa, che rappresenta il più alto grado di perfezione ed è rispettato da tutti gli altri gruppi della società. Maharaj Rishabha, figlio del re Nabi e di Meru Devi, è un avatar. Egli insegnò ai suoi figli come seguire la via della perfezione praticando il tapasya che purifica la nostra esistenza e ci conduce alla felicità spirituale eterna e in continua espansione. Tutti cercano la felicità, ma nessuno sa dove trovare la felicità eterna e infinita. Gli sciocchi tentano di sostituire a questa felicità reale il piacere dei sensi, dimenticando che la felicità materiale è anche alla portata di cani e porci. Nessun animale di nessuna specie è privo del piacere dei sensi. Al contrario, tutti, compresi gli uomini, possono goderne abbondantemente. La forma umana, tuttavia, non è fatta per una felicità così a buon mercato. L'uomo è destinato alla felicità eterna e infinita della realizzazione spirituale. La realizzazione spirituale si raggiunge col tapasya, cioè accettando volontariamente di seguire la via dell'austerità e della rinuncia ai piaceri materiali. Colui che è stato educato ad astenersi ad ogni piacere materiale è detto dhira, ossia non turbato dai sensi. Solo i dhira possono abbracciare l'ordine di sannyasa e superarne gradualmente le tappe fino a raggiungere il grado di Paramahansa, che è rispettato da tutti i gruppi della società. Il re Rishabha diffuse dunque questi insegnamenti ed egli stesso, alla fine, si distaccò completamente da tutti i bisogni del corpo. Ciò è molto raro e non deve essere imitato artificialmente dagli stolti, bensì ammirato da tutti. canto 1, capitolo 3, verso 14.
Rishibhir yachito bheje navanang parthivang vapu dugdhe mam oshadhir vipras tenayang sa ushattamaha.
Traduzione. O Brahmana, il nono avatara, apparso in risposta alla preghiera dei saggi, fu il re Prithu. Egli coltivò la terra per trarne diversi prodotti, rendendo così l'intero pianeta bello e attraente. Spiegazione. Prima dell'avvento di Prithu Maharaj, sulla terra regnava il caos più completo a causa del cattivo governo e della vita corrotta del re, suo padre. Di fronte al disastro, i saggi e i brahmana che formano la classe pensante della società non solo pregarono il Signore di scendere sulla terra, ma spodestarono il re empio. Il re deve essere virtuoso e provvedere al benessere di tutti i cittadini. Se trascura il suo dovere, il gruppo degli intellettuali ha il dovere di detronizzarlo. I brahmana però non occupano mai il trono, perché hanno doveri ben più importanti da compiere per il bene di tutti. Invece di occupare il trono, i saggi e i brahmana pregarono il Signore di apparire, ed è così che viene Maharaj Prithu. I veri saggi o brahmana qualificati non aspirano mai a posizioni politiche. Prithu Maharaj rese produttiva la terra, così che i cittadini furono felici di avere un re tanto buono, e la terra stessa divenne bella e attraente agli occhi di tutti. Canto 1, capitolo 3, verso 15.
Rupam sajagrihi matsyam chakshushodadhi sampave navyaropya mahi mayang apad vaivasvatangamanum.
Traduzione. Quando sopraggiunse l'inondazione totale dopo l'era di Chakshusha Manu e il mondo intero fu completamente sommerso dalle acque, il Signore assunse la forma di un pesce e protesse Vaivasvata Manu facendolo salire su un vascello. Spiegazione. Secondo Sripad Sridhara Swami, il commentatore originale del Bhagavatam, questa devastazione non sopraggiunge sempre alla fine di ogni era di Manu. Quella a cui si riferisce il verso si verificò solo per mostrarne la meraviglia al fedele Satyavrata. Ma Sri Jiva Goswami ha provato in modo definitivo, sulla base di scritture che hanno autorità in materia, come il Vishnu Dharmottara, il Markandeya Purana e lo Harivamsa, che si scatena sempre un diluvio alla fine del regno di ogni Manu. E Srila Viswanath Chakravarti avvalora le affermazioni di Sri Jiva Goswami ricorrendo a Bhagavatamrit. Comunque, all'epoca indicata nel verso, il Signore apparve per mostrare un favore speciale al suo devoto Satyavrata. Canto 1, capitolo 3, verso 16.
Surasuranam udadhim matnathang mandarachalam dadhre kamatharupena prashtha ekadashe vibhuhu.
Traduzione. L'undicesima manifestazione del Signore fu l'avatara tartaruga. La sua corazza servì da perno alla collina Mandarachala, che gli esseri celesti e gli esseri demoniaci adoperarono per frullare l'oceano di latte. Spiegazione. Un giorno gli esseri celesti e gli esseri demoniaci dell'universo tentarono di frullare l'oceano di latte per ottenere un nettare che una volta bevuto li avesse resi immortali. E per frullarlo usarono la collina Mandarachala immersa nell'oceano e sostenuta dalla corazza dell'avatara tartaruga. canto 1, capitolo 3, verso 17.
Dhanvantaram dvadashamam trayodashamamevacha apayatat surananyan mohinya mohayanstriya.
Traduzione. Il dodicesimo avatara fu Dhanvantari. Il tredicesimo affascinò gli esseri demoniaci assumendo l'aspetto di una donna dalla bellezza squisita che fece bere il nettare agli esseri celesti. Canto 1, capitolo 3, verso 18.
Chatur dashang nara singhang bhibradai tendram urijitam dadara karajairurav irakang katakridjata.
Traduzione. Il quattordicesimo avatara fu Nrisimha, che squarciò con le sue unghie il possente corpo dell'ateo Hiranyakashipu, come un carpentiere spezza un fuscello. Canto 1, capitolo 3, verso 19.
Panchadashang vamanakang kritvagad advarang balehi padatrayang yachamana pratyadit sustripishtapam.
Traduzione. Il quindicesimo avatara fu Vamana, il Brahmana Nannu che si recò sul luogo del sacrificio preparato da Bali Maharaj. Aveva l'intenzione di riprendere i tre mondi, tuttavia chiese solo un territorio di tre passi. Spiegazione. Il Signore Onnipotente può, dal nulla, dare a chiunque l'intero universo come regno, ma può anche riprenderselo, fingendo di voler solo qualche palmo di terra. Canto 1, capitolo 3, verso 20.
Avatare Shodashami Pashyan Brahma Druho Nipan Tri Saptakritva Kupito Nikshatram Akaron Mahim.
Traduzione. Il sedicesimo avatara fu Bhrigupati. Irritato nel vedere gli Kshatriya, il gruppo amministrativo, in ribellione contro i Brahmana, il gruppo intellettuale, li sterminò tutti in 21 volte. Spiegazione. Gli Kshatriya, membri del gruppo che dirige la società, dovrebbero governare la terra sotto la guida dei Brahmana, il gruppo degli intellettuali, dei saggi. Questi ultimi li consigliarono in base agli Shastra, le scritture che racchiudono la conoscenza rivelata. E ogni volta che gli Kshatriya trascurano l'istruzione dei saggi ed eruditi Brahmana, vengono spodestati e sostituiti con dirigenti migliori. Canto 1, capitolo 3, verso 21.
Tata saptadashi jata satyavatyang parasharat chakre vedataro shakha drishtva pungsol pamedhasah.
Traduzione. Il diciassettesimo avatara fu Sri Vyasadev, apparso nel grembo di Satyavati, sposa di Parashara Muni. Vedendo il declino dell'intelligenza degli uomini, suddivisi Veda originale e in varie branche e sottobranche. Spiegazione. In origine c'era solo un Veda, ma Sri Vyasadev lo divise in quattro parti: il Sama, lo Yajur, il Rig e la Tarva. Suddivise poi ciascuna di esse in vari rami, come il Purana e il Mahabharata. I Veda, per il loro linguaggio e contenuto, molto difficilmente sono accessibili all'uomo comune. In realtà, soltanto i Brahmana realizzati e dotati di intelligenza notevole possono comprenderli. Ma l'età di Kali è piena di uomini ignoranti. Ai giorni nostri, neanche i figli dei Brahmana sono migliori delle donne dei Shudra. I nati due volte, cioè i Brahmana, il kshatriya e i vaisha devono sottoporsi a diversi riti purificatori, samskara, ma sotto l'influenza degradante dell'era attuale, i membri delle famiglie appartenenti ai cosiddetti strati superiori della società hanno abbandonato questi principi di alta cultura. Sono detti perciò dvija bandhu, indicando con questo termine che essi hanno in comune con i nati due volte solo i legami di sangue e di affetto, ma si pongono in realtà allo stesso livello delle donne e dei shudra. È per gli dvija bandhu, oltre che per le donne e i shudra, tutti di minore intelligenza, che Vyasadeva divise il Veda originale in varie branche e sottobranche. Canto 1, capitolo 3, verso 22.
Naradeva tvamapanna surakarya chikirshaya samudra nigrahadini chakre viryanya tapparam.
Traduzione. Come 18° avatara, il Signore apparve nella forma dell'imperatore Rama per compiere alcune imprese in favore degli esseri celesti e gli mostrò poteri sovrumani, dominando l'oceano indiano e annientando Ravana, re ateo che viveva al di là di queste acque. Spiegazione. Il Signore Supremo apparve sulla terra tra gli uomini nella forma di Sri Rama, con lo scopo di compiere un'impresa che avrebbe reso felici gli esseri celesti, maestri dell'ordine cosmico. Talvolta, grandi demoni e atei, come Ravana e Hiranyakashipu, guadagnano grande fama grazie ai successi materiali che ottengono con ricerche scientifiche e diversi altri metodi condotti in uno spirito di sfida verso l'ordine stabilito dal Signore. Per esempio, i tentativi di raggiungere altri pianeti con mezzi materiali rappresentano una sfida all'ordine stabilito. Le condizioni di vita differiscono di pianeta in pianeta e le diverse specie umane che li abitano rispondono tutti a un particolare disegno del Signore, menzionato nelle scritture rivelate. Ma gonfi d'orgoglio per i loro miseri successi, i materialisti sfidano talvolta l'esistenza stessa di Dio. Ravana era uno di questi. Voleva inviare dei semplici terrestri sui pianeti superiori, regno di Indra, usando mezzi materiali, senza tener conto delle qualificazioni richieste. Voleva far costruire una scala così alta che conducesse la gente ai pianeti superiori, per risparmiare loro la fatica di compiere tutte quelle azioni virtuose necessarie per raggiungerli. E questo era solo uno dei piani che egli aveva elaborato al fine di vincere le leggi di Dio. Egli sfidò persino l'autorità di Sri Rama, il Signore stesso, quando rapì la sua sposa Sita. Ma Rama, rispondendo all'aspettativa degli esseri celesti, accettò la sfida di Ravana e punì la sua impietà. Il racconto delle sue imprese costituisce il tema del famoso Ramayana. Sri Rama, o Ramachandra, in qualità di Signore Supremo, condusse imprese che nessun uomo potrebbe compiere, neppure il potente Ravana, che aveva raggiunto un grado così alto di perfezione materiale. Il Signore fece costruire sull'oceano indiano un ponte regale con pietre che galleggiavano sulle onde. Gli scienziati moderni hanno svolto molte ricerche sull'assenza di gravità, ma non sono in grado di privare un oggetto del suo peso in condizioni normali. Tuttavia, poiché il Signore crea la gravità che fa fluttuare gli immensi pianeti nello spazio, egli sulla Terra può anche privare le rocce del loro peso, permettendo così la costruzione di un ponte senza supporti. Tale è la potenza di Dio. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.